sí. E ci siamo, ritorniamo al libro di Tobia. Direi che siamo riusciti a leggere 9 capitoli. Abbiamo per scontato il percorso compiuto, anche se qua e là ce ne siamo resi conto. Un racconto didattico come il nostro favorisce e anche esige una riflessione sempre attenta, che quindi comporta sviluppi imprevisti e quindi incoraggia a intrattenerci in un atteggiamento di ricerca meditativa che ci orienta poi in molteplici direzioni, sempre all'interno di quella grande ricerca che riguarda l'apprendistato alla vita, che è il tema fondamentale di tutta la tradizione sapienziale: l'apprendistato alla vita, imparare a vivere, e più esattamente imparare a vivere in un contesto di fede che non è un'alternativa alla vocazione alla vita, ma che è componente intrinseca, motore, che dall'interno struttura la vocazione alla vita. Ed ecco il popolo dei credenti disperso, alle prese con le situazioni più imprevedibili, sconcertanti, tutto quello che succede nel mondo, la storia dei nostri personaggi con cui noi ci siamo confrontati, e più andiamo avanti, capita a me, forse capita anche a voi, ve lo dicevo un momento fa, avverto il desiderio di tornare indietro e di ripartire da capo e di andare un po' più a fondo e di cogliere il valore di certe sfumature che peraltro spesso interpretano certe pieghe del nostro vissuto che normalmente non sono oggetto di discernimento e che invece ci rendiamo conto acquistano spesso un rilievo a dir poco determinante nell'economia complessiva della nostra esistenza umana. E prima parte del racconto, sono i primi 3 capitoli, 2 personaggi con le loro tribolazioni. Seconda parte del racconto, dal capitolo 4 fino al capitolo 11, e siamo ancora alle prese con questa seconda parte, più ampia, più corposa, più articolata, il viaggio di Tobia. Il viaggio di Tobia, che è appunto l'elemento parabolico che serve a esplicitare come la gloria di Dio si rivela nella storia degli uomini in maniera tale da cucire insieme vicende di personaggi derelitti e sconfitti che invocano la morte all'interno di una economia redentiva. È la gloria di Dio che si introduce nella storia umana passando attraverso vicende che sono così periferiche, così compromesse, segnate da quelle avventure e disavventure che non mancano mai nell'esistenza umana e qui nell'esistenza dei credenti che sono alle prese con le contraddizioni più amare e più feroci. Ed ecco, dal capitolo 4 abbiamo avuto a che fare con le istruzioni che Tobi rivolge sul figlio Tobia e poi preparativi per il viaggio e quindi l'incontro con il compagno che svolgerà un ruolo decisivo nel corso del cammino, che è l'angelo Raffaele. Noi lo sappiamo già, ma si presenta sotto il nome di Azzaria. E quindi il viaggio, e dal capitolo 6 il viaggio, vi suggerivo, se ricordo bene a suo tempo, di suddividere in 2 tappe, fondamentali. La prima tappa è il viaggio di andata fino a Ecbatana, la seconda tappa è il viaggio di ritorno a Ninive, e adesso saremo alle prese con la seconda tappa, quella che ci parla del ritorno a Ninive. Da Ninive sono partiti Tobia, accompagnato dal suo amico e il suo compagno, la sua guida, il suo maestro, colui che gli spiega quali sono i passaggi da cui dipende la crescita positiva nella risposta alla vocazione alla vita. Ricordate l'impatto con il mostro marino o fluviale che fosse, il pesce, il male e la prontezza nell'affrontarlo e la determinatezza nel superare quell'ostacolo in modo tale che l'avversità diventa un punto di appoggio su cui ci si può impiantare in vista di un affaccio su orizzonti più ampi. Si cresce così, ed è proprio dal conflitto con il pesce che derivano quelle medicine che poi verranno usate nel corso del viaggio per guarire Sara, e adesso avremo a che fare proprio questa sera con la guarigione di Toby, il padre, che è rimasto a casa cieco. Il viaggio di andata fino a Ecbatana, ne abbiamo parlato nel nostro ultimo incontro, e nel corso del viaggio l'incontro con la sposa. La sposa, che è sorella all'interno della parentela, cioè all'interno di una comune vocazione trascendente, ce ne siamo resi conto. Ed è l'incontro con la sposa che fa tutt'uno con quell'inserimento per Tobia, che è figura emblematica nel racconto che stiamo man mano interpretando, inserimento nella relazione con l'umanità, con l'umano, con tutto ciò che riguarda le vicende, le esperienze, quindi anche i drammi di tutti gli uomini, sempre e dovunque. Tobia incontra la sposa e si è fermato a Ecbatana. In realtà il viaggio era progettato inizialmente per raggiungere Rage, in una località ancora più remota, dove Toby aveva lasciato parecchi anni prima in deposito una buona somma di denaro presso un vecchio amico. E invece il viaggio si ferma per Tobia a Ecbatana, lì dove sono in corso i festeggiamenti per le nozze. Tant'è vero che poi, leggiamo il capitolo 9, è quell'amico che custodisce il deposito del denaro che, opportunamente informato, si reca per partecipare anche lui ai festeggiamenti. Vedi che c'è da sedere, Stefano.
Grazie.
No, non mi studi, Stefano. E qui ci eravamo fermati il mese scorso. Là dove Tobia incontra la sposa, lì ha incontrato il mondo, e avviene, per così dire, che la prospettiva si ribalta. Non è più Tobia che si inoltra lungo i territori impervi, spesso drammatici e qualche volta mostruosi, che bisogna attraversare per incontrare il mondo, la storia dell'umanità, per imparare a vivere, ed è il mondo che va incontro a lui, è il mondo che gli si stringe attorno, è Tobia che nel corso del suo viaggio intrapreso e svolto secondo quelle modalità di cui ci siamo più o meno resi conto, adesso scopre che là dove ha avuto modo di imbattersi con ostacoli di ogni genere, e questi nei loro aspetti di ordine empirico, rimangono ostacoli. Ed ecco, quelle stesse difficoltà, incertezze, contrarietà si trasformano in figure collaborative, ossequiose, benefiche. Tutto nel mondo diventa segno di fraternità o di sororità, come canta San Francesco nella sua indimenticabile composizione contemplativa. Tutto sembra trasformarsi nel segno di una economia domestica che è docile, accogliente, benefica, tutto. Là dove Tobia sta festeggiando le nozze con la sposa. Fatto sta che ripartiamo da qui, fine del capitolo 9, laddove Gabaele, quell'amico che si è recato a Ecbatana per consegnare il deposito di denaro che dimorava presso di lui e partecipare alle feste, saluta Tobia e riconosce nel suo volto l'immagine del padre. Ricordate le ultime parole del capitolo 9? Benedetto Dio, perché ho visto mio cugino Tobbi, il padre, vedendo te che tanto gli somigli. Fin qui. E vedete che si passa adesso alla seconda tappa, il secondo movimento del viaggio di Tobia, che già abbiamo inquadrato, nel senso che si tratta per lui, e ormai non è più solo, c'è la sposa e tutto quello che insieme con la sposa fa parte della sua vita, per tornare a Ninive e per tornare al padre. Le due tappe del viaggio sono una premonizione inconfondibile di quelle che sono le movenze del grande viaggio, quello che ricapitola tutta la storia della salvezza e che si compie in maniera definitiva nella Pasqua di morte e resurrezione del Signore, nella sua discesa e risalita, nel suo andare e tornare, in quel viaggio che diventa rivelazione di quell'unico immenso abbraccio mediante il quale la vita intima di Dio si spalanca, il mistero di Dio si rivela, ed ecco che tutto della storia umana è riconciliato in obbedienza alla sua originaria volontà d'amore. Il libretto di Tobia, in questo senso, come adesso constateremo sempre meglio, è una testimonianza che nell'Antico Testamento è dotata di una singolare pregnanza neotestamentaria, tanto è vero che il libro di Tobia è deuterocanonico, cioè non è accolto nel canone delle scritture ebraiche, è stato riconosciuto e accolto come scrittura sacra nel canone dei libri che le chiese dall'inizio, nel corso dei primi secoli, hanno ritenuto come parola rivelata. Stando così le cose, vedete, per quanto il raccontino continui a esprimersi con un linguaggio molto dimesso e quasi banale, in realtà ci trasmette la testimonianza di una contemplazione teologica di altissimo livello. Oltretutto credo di avervi già detto a suo tempo, credo, sono sicuro, che le parti mobili della messa per la festa della Santissima Trinità, da quando esiste una liturgia che viene celebrata con questa dicitura da epoca medievale, le parti mobili sono tratte dal libro di Tobia. Questo vuol dire, vedete, che da, nel corso dei secoli la Chiesa che legge questo libro coglie Enesso nella semplicità del racconto, con tutta la sapienza didattica comunque che esso mette in movimento, ma coglie in esso questa intuizione teologica che è proiettata verso l'epifania del mistero trinitario del Dio vivente. Ecco come il Padre si è fatto conoscere, ecco come il Padre si è fatto vedere nel volto del Figlio. Ed ecco come tutta la creazione e l'intero svolgimento della storia umana trovano compimento in quel abbraccio che riconcilia in risposta all'iniziativa d'amore di Dio creatore tutte le creature disperse. Leggiamo capitolo 10. Ogni giorno intanto Tobbi contava le giornate. Vedete che il nome di Tobbi compariva alla fine del capitolo 9 ed eravamo a Ecbatana. Il nome di Tobbi compare adesso all'inizio del capitolo 10 e siamo a Ninive. Siamo a Ninive. È un artificio cinematografico, vedete. È una dissolvenza. Ed ecco, si passa dal capitolo 9 al capitolo 10. Capitolo 9, punto di arrivo del viaggio di andata, la discesa fino in fondo all'abisso. Ricordate che Tobia è passato attraverso un sepolcro vuoto. Parlavamo la volta scorsa, niente meno. Passato attraverso un sepolcro vuoto, rimasto vuoto, e lì è il punto d'arrivo del viaggio di andata. Recuperare il deposito di denaro, quello è un elemento accessorio, secondario, marginale, collaterale. Il punto d'arrivo è stato quell'inabissamento nella notte, che non è la notte di colui che dorme per la morte, è la morte del dormiente che si sveglia e che vince la morte. Ed ecco, da Ecbatana a Ninive, dove Tobbi ogni giorno contava le giornate, quanto erano necessarie all'andata e quante al ritorno. Dunque Tobbi in attesa, e insieme con lui adesso naturalmente anche Anna, sua moglie. Quando poi i giorni furono al termine e il figlio non era ancora tornato, pensò: forse sarà stato trattenuto là, o sarà morto Gabael e nessuno gli darà il denaro? E cominciò a rattristarsi, vedete, Tobi e sovrapensiero. È interessante il fatto che per Tobi la tristezza si misura in rapporto al programma riguardante il recupero del denaro. E questo è anche il criterio in base al quale adesso tenterà di tranquillizzare la moglie, perché anche la moglie Anna è preoccupata, ma la moglie Anna è mossa da una preoccupazione che non ha a che fare di per sé con quella finalità operativa, nel senso tecnico dell'impresa, mirata a recuperare il denaro. Anna è angosciata perché pensa di aver perso un figlio. È un dramma affettivo il suo. E quindi la moglie Anna diceva: versetto 4. Mio figlio è perito, eccolo qua, e non è più tra i vivi perché troppo è in ritardo. E cominciò a piangere, a lamentarsi. L'abbiamo già incontrata, piangente, Anna. È un pianto silenzioso, un pianto che ha accompagnato come sottofondo tutto lo svolgimento del viaggio di Tobia, lo sappiamo già. E adesso, vedete, di nuovo Anna piange, in questo caso il pianto è silenzioso, che era ed è stato, appare e risuona in maniera inconfondibile, piange, si lamenta e dice: ahimè figlio, perché ho lasciato partire te che è la luce dei miei occhi? E le rispondeva Tobi. Vedete, Tobi è cieco, ma Anna dice: sono diventata cieca anch'io, ho perso la luce dei miei occhi, mio figlio è perito. E quindi notate, c'è la sfumatura di un rimprovero che poi in qualche modo diventa anche esplicito. Colpa tua se nostro figlio è partito, colpa tua se è morto. Tra i due abbiamo già registrato la difficoltà di un'intesa che peraltro, consolidata nel tempo, comunque è giunta a momenti di crisi piuttosto severa. La moglie ha contestato suo marito Tobi per come si è comportato, e la moglie gli rimprovera di avere affidato l'incarico al figlio. In certo modo, vedete, tra i due la vera comunione non è nemmeno nel dolore, è nel rimprovero. Arriva un momento nella vita in cui i due in comune hanno il rimprovero reciproco. Beh, cose che succedono, non sono mica obbligatorie, non sono obbligatorie, però succede. E vedete che cose strane che dice lui, Tobia. Allora qui lei ha perso luce dei miei occhi, sono stata cieca anch'io. E Tobi le risponde: ma taci, non stare in pensiero, sorella, egli sta bene, certo li trattiene là qualche fatto imprevisto, del resto l'uomo che lo accompagna è sicuro ed è uno dei nostri fratelli, non affliggerti per lui, sorella, tra poco sarà qui. Ma essa replicava: lasciami stare e non ingannarmi, mio figlio è perito. E subito usciva e osservava la strada per la quale era partito il figlio. Vedete, è diventata cieca, però passa le giornate a scrutare l'orizzonte. Contraddizioni ben comprensibili. Mio figlio è perito, e subito usciva e osservava la strada per la quale era partito il figlio, e così faceva ogni giorno senza lasciarsi persuadere da nessuno. Patetica questa immagine. Anna che tutti i giorni si reca in quella località che le consente di osservare la strada, che raggiunge l'ultimo orizzonte visibile per rendersi conto se finalmente potrà intravedere la sagoma di suo figlio, lei che ha perso la luce degli occhi. Quando il sole era tramontato, rientrava a piangere e a lamentarsi per tutta la notte e non prendeva sonno. Ecco. Tobi fa i suoi calcoli, lei piange. Tobi è preoccupato, intristito per le ragioni che sappiamo, lei protesta e strepita. In realtà sono in attesa, e vedete, è solo il ritorno di Tobia che adesso come dire, restituirà luce agli occhi ciechi del padre, ma restituirà luce anche agli occhi severi e sprezzanti, forse troppo dir così, di Anna, la madre. Colpa tua, se mio figlio è perito. Andiamo avanti. Torniamo a Ecbatana. Compiuti 14 giorni delle feste nuziali che Raguele, congiuramento, aveva stabilito di fare per la propria figlia, Tobia andò da lui e gli disse: lasciami partire. Già, Tobia non ha dimenticato la casa di suo padre e di sua madre. Tobia vuole partire. La figliolanza di Tobia emerge nel corso di queste pagine in maniera sempre più precisa e sempre più determinante. Per ritornare al padre, la strada è questa figliolanza, ma per ritrovare il grembo fecondo della madre che partorisce con le lacrime, bisogna passare attraverso Tobia. Si rivolge al suocero: lasciami partire. Sono certo che mio padre e mia madre non hanno più speranza di rivedermi. Tobia è perfettamente consapevole di quello che immagina stia succedendo, immagina in modo perfettamente coerente quello che stia succedendo a Ninive. Non hanno più speranza di rivedermi. Ti prego dunque, o padre, di volermi congedare, possa così tornare da mio padre. Già ti ho spiegato in quale condizioni l'ho lasciato. E Raguele risponde a Tobia: resta figlio, resta con me, manderò messaggeri a tuo padre Tobi perché lo informino sul tuo conto. Ma poi gli disse padre Tobi, disse: no, ti prego di lasciarmi andare da mio padre. Versetti 8 e 9. Vedete, la missione che il padre ha affidato a suo figlio Tobia era mirata a recuperare il denaro. Ci siamo resi conto che in realtà l'obiettivo era incontrare la sposa, l'umanità. E adesso comprendiamo in modo ancora più preciso e più interessante per noi che il vero compimento della missione affidata a Tobia si compirà quando ritornerà al padre e alla madre, ma ritornerà, vedete, in qualità di sposa, in quanto porta con sé la sposa e porta con sé tutto quel corredo, quella dote, quell'accompagnamento che emblematicamente adesso viene descritto qui come il patrimonio che Tobia ha potuto acquisire nel corso del suo viaggio, ma è la storia dell'umanità. Il ritorno al padre coincide con questo coinvolgimento della moltitudine umana nella fondazione e rifondazione dell'unica famiglia umana, della famiglia umana. Dice: io devo tornare, non ci si può accontentare dei messaggeri. Non si può accontentare di annunci affidati a degli informatori neutri. Devo tornare io in qualità di figlio e devo tornare io in qualità di sposo. E quindi il versetto 10. Adesso Raguele naturalmente si rende conto di quello che deve succedere. Allora Raguele, alzato, si consegnò a Tobia la sposa Sara con metà dei suoi beni, servi, serve, buoi, pecore, asini, cammelli, vesti, denaro e masserizie. Li congedò in buona salute, in pace. Questo, quando nella nostra traduzione troviamo buona salute, l'espressione usata in greco serve a tradurre quello che in ebraico sarebbe detto con pace.
Beshalom,
in pace, nella piena prosperità, nel benessere, nella gratificazione. I beni, vedete che adesso la sposa porta con sé, e lo sposo e la sposa, ed è un modo per sintetizzare in maniera quanto mai efficace quello che è il contributo che si viene man mano accumulando nel corso della storia umana, il viaggio del figlio che è disceso e risale accompagnato da questa dote nuziale che consente a Sara, che sta lì a rappresentare la vicenda umana con tutte le sue drammatiche contraddizioni, nel grembo della famiglia, che ormai si costituisce come luogo di fraternità ecumenica. Dunque, qui stavo leggendo il versetto 11, li congedò in buona salute, a lui poi rivolse questo saluto: sta sano, sta in pace, figlio, fa buon viaggio, il Signore del cielo assista te e Sara tua moglie, e possa io vedere i vostri figli prima di morire. Poi abbracciò Sara, sua figlia, e disse: onora tuo suocero e tua suocera, perché da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la vita. Va in pace, figlia, e possa sentire buone notizie a tuo riguardo finché sarò in vita. Dopo averli salutati, li congedò. Vedete che il padre rivolge a Sara questo saluto che allude al suo prossimo ingresso in una famiglia. C'è una famiglia da cui proviene, ma c'è una famiglia in cui entra, e c'è una famiglia in cui verrà generata come figlia, una famiglia che genererà dei fratelli per lei. Un linguaggio a cui ormai siamo abituati e che non stentiamo più a comprendere. Qui c'è di mezzo l'attivazione di quelle relazioni piene, definitive ed esaurienti, per cui nella storia umana, dove la gloria di Dio che opera è la famiglia dei fratelli che si viene componendo. Interviene adesso anche Edna, moglie di Raguele, come sappiamo, la madre di Sara. Eccola qui, versetto 13: da parte sua Edna disse a Tobia: figlio e fratello carissimo, il Signore ti riconduca a casa e possa io vedere i figli tuoi e di Sara mia figlia prima di morire, per gioire davanti al Signore. Ti affido mia figlia in custodia, non farla soffrire nessun giorno della tua vita, figlio, va in pace. D'ora in avanti io sono tua madre, Sara tua sorella, possiamo tutti insieme avere buona fortuna per tutti i giorni della nostra vita. E li baciò tutti e due e li congedò in buona salute. Vedete, Raguele, il padre, si è dato da fare per consegnare una porzione consistente del suo patrimonio, qui da parte della madre un patrimonio affettivo. Evidente che queste distinzioni non possono avvenire automaticamente in maniera così rigorosa, per cui attraverso il padre il complesso di beni che sono riducibili a delle misure di ordine quantitativo, di ordine economico, e da parte della madre invece una eredità di affetti, distinzioni che sono sempre un po' evanescenti, ma la duplice eredità comunque certo merita un opportuno riscontro. c'è una ricchezza di beni, c'è una ricchezza di affetti. È vero che i beni portano con sé anche una eredità affettiva, un'eredità di sapienza, di esperienza, il vissuto, c'è di mezzo la fatica, c'è di mezzo l'impegno, le competenze, tutte l'intreccio di relazioni che a partire da epoca remotissima, di generazione in generazione, consentono di attivare quei contatti con le cose del mondo che trasformano il mondo e ne fanno il corredo, che partecipa anch'esso alla festa che è preannunciata nel grembo glorioso della vita di Dio, ma c'è un'eredità di affetti, certo. Questo qui adesso nel versetto 13, attraverso la figura di Enna, viene messo in risalto particolare. E vedete che lei, nel momento in cui si rivolge a Tobia, si rivolge anche alla figlia, nei termini che leggevamo, e dà a lui e a lei un appuntamento. Versetto 13, verso la fine del versetto, possiamo tutti insieme avere buona fortuna per tutti i giorni della nostra vita. Un appuntamento che è un atto di fiducia per chi affronta adesso quella che di per sé è una separazione, ma lo dice lei stessa, davanti al Signore, davanti al Signore. Vedete, se leggiamo il versetto 13, è così che Edna si esprime, raccomanda a Tobia non far soffrire sua figlia, si augura di poter rivedere loro e i figli, dunque i suoi nipoti, per gioire davanti al Signore, leggevamo. Ed è davanti al Signore che, come si esprime Edna, quello che è di fatto un momento di separazione, uno stacco, uno strappo affettivo, prospetta come la fiducia in un appuntamento che darà modo a tutti, ai personaggi più implicati, ma la prospettiva è sempre aperta su orizzonti ecumenici, come sappiamo, darà modo a tutti di riconoscersi nella esperienza di una gioiosa pienezza affettiva che ricapitola in sé tutti gli strappi, tutte le separazioni, tutti gli incidenti, tutte le esperienze occasionali, temporanee o anche durature di separazione o di estraneità. Ecco, e adesso Tobia parte, e non parte da solo. Il ritorno non avviene da solo. Allora Tobia partì da Raguel in buona salute, lieto, benedicendo il Signore del cielo e della terra, il Re dell'universo, perché aveva dato buon esito al suo viaggio. Benedisse Raguel ed Edna, sua moglie, con questo augurio: possa io avere la fortuna di onorarvi tutti i giorni della vostra vita. La partenza avviene portata da questa onda che va di benedizione in benedizione. E vedete che qui, nel momento in cui parte, e non parte da solo, come ben sappiamo, Tobia benedice il Signore del cielo e della terra, è l'universo intero. Non ci può essere uno sguardo proiettato su un'ampiezza più comprensiva di questa, è tra cielo e terra, è la creazione intera. In certo modo, vedete, chi si muove tra cielo e terra è sempre a casa sua, è al posto suo, è sempre presente dappertutto. È il mondo che è diventato la sua casa, è il mondo che è diventato il suo luogo di dimora. E viaggiare e dimorare allo stesso tempo per Tobia. Ha imparato a benedire il Signore del cielo e della terra. E il suo viaggio di ritorno assume adesso in maniera sempre più inconfondibile il significato di una epifania rivelativa di quell'abbraccio cosmico che ricapitola tutto quel che noi possiamo sintetizzare con un termine così banale come mondo nel greco della comunione di vita, che è l'intimo segreto di Dio. E allora il capitolo 11, dove adesso ci ritroviamo a Ninive, in prossimità di Ninive. Quando furono nei pressi di Caserim, di fronte a Ninive, disse Raffaele. Man mano che il viaggio procede, ci sarà voluto tutto il tempo necessario, è naturale, e in più adesso il viaggio di ritorno avviene in maniera molto più farraginosa, come abbiamo potuto già apprendere, e dunque tutto il tempo necessario, ma adesso il ritmo si fa più precipitoso, man mano che la meta si avvicina gli eventi incalzano. Qui è Raffaele che si rivolge a Tobia in questi termini: tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre, corriamo avanti prima di tua moglie e prepariamo la casa perché mentre gli altri vengono. Dunque bisogna accelerare il passo verso casa. È l'amico istruttore che spiega qual è il motivo di questa opportunità a Tobia, e il motivo è proprio questo: tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre, dunque bisogna pensare a lui. Pensare a lui, c'è un'urgenza escatologica in questa accelerazione del passo, e l'obiettivo è la cura da dedicare alla cecità di Tobi, il padre. Questo è l'obiettivo del viaggio, questa è la ricapitolazione di tutto. E allora si incamminarono tutti e due insieme. Poi Raffaele gli disse: prendi in mano il fiele che proviene dal pesce. E il cane li seguiva. Già, c'è anche il cane, è stato con loro per tutto il corso del viaggio, era segnalata la presenza del cane all'inizio, ricompare qui, l'angelo, il cane, il mondo superiore, il mondo inferiore, Tobia ormai si muove sempre comunque avvolto da queste figure che rappresentano la realtà del mondo nella sua interezza, da quello angelico a quello animale, è lo sposo che ritorna alla casa del padre, e in quanto sposo adesso il padre lo vede. Vedere il figlio per Tobi significa vedere lo sposo. Vedere il figlio significa vedere colui che ritorna a casa portando in carico tutto ciò che è la realtà del creata, la realtà mondana, la realtà umana. È la carne piagata del figlio che ritorna a casa. Vedete, siamo proprio nel cuore del mistero cristiano. È la carne dolente, la carne sposata al figlio che ritorna. È la rivelazione del padre nel riconoscimento di quel figlio. Ecco, il padre ha riconosciuto quel figlio, e in quel figlio riconosciuto è la carne derelitta della nostra condizione umana, che è introdotta nella figliolanza dell'ente divino. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, dice il Salmo 22, ricordate? Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la preghiera di Gesù moribondo. Nei Vangeli, secondo Marco, secondo Matteo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nel Salmo 22, versetto 23, se non sbaglio, forse 22, versetto 23, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Quel padre che sta morendo come un verme, così si presenta, sono verme, non più uomo, rifiutato da tutti, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, è la paternità di Dio. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Da questo momento in poi, ogni essere umano che crepa come è inevitabile, stando alle conseguenze del fallimento originario, è in grado di riconoscerti come padre. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. E Tobia dunque avanza accompagnato dall'angelo, certo, e dal cane che gli serviva. La Vulgata, la traduzione in latino di San Gerolamo, qui amplia il testo, perché sappiamo, lo dicevi inizialmente, di San Gerolamo ha tradotto dall'ebraico un testo che era stato tradotto dall'aramaico, di cui era a disposizione, che è un altro testo ancora. Ci sono tante questioni relative alla critica testuale del libro che stiamo leggendo, cose che ci interessano marginalmente nel nostro contesto, ma sempre meritevoli di interessanti annotazioni. E dunque mi ero appuntato qui questo foglietto. San Gerolamo dice: tunc precurit canis, il cane corse avanti, qui simul fuit in via, che era stato con loro sulla strada, et quasi nuntius advenis, e come è un messaggero che avanza, blandimento sue caude gaudeva, manifestava gioia nello scotimento della sua coda. Nuntius adveniens, questo è uno dei titoli di un documento a suo modo famoso di Papa Paolo VI, che parlava della evangelizzazione. Il nuntius adveniens è il cane del libro di Tobia che scuote la bocca. Gaudevat. Ed ecco, Anna intanto, la madre sedeva a scrutare la strada per la quale era partito il figlio. Le parve di vederlo venire e disse al padre di lui: lo vede, lo intravede, intuisce che sia lui, gli sembra proprio che sia lui, è un puntino nero, ma una figura che assume una fisionomia che ritiene di riconoscere, e le parve di vederlo venire, disse al padre di lui: ecco, viene tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava. È un'attesa trepidante, e d'altra parte lei, Anna, che dichiarava di essere diventata cieca, aver perso la luce dei suoi occhi, in realtà scruta l'orizzonte con una perspicacia quanto mai rigorosa e insaziabile, fino a che non vede, riconosce, e vedete, ne parla con il marito, lo annuncia a Toby: è tuo figlio, viene lui, viene lui. Al padre cieco viene annunciato il ritorno del figlio dalla madre. Sono immagini così un po' delicate da trattare con una certa cautela, ma è un mistero trinitario, per dirla così. Non per niente, se le parti mobili della messa della Santissima Trinità sono date al libro di Tobia, vuol dire che siamo autorizzati, anche incoraggiati a leggere, rileggere, meditare queste pagine in quella prospettiva. È un mistero trinitario. Ed è lo spirito effuso, vedete, quella pioggia di lacrime che continua a irrorare la terra nel tempo, nello spazio, nel mondo, nel visibile, nell'invisibile, e è nell'effusione dello Spirito Santo che adesso quel figlio del relitto che ritorna dopo essersi fatto carico di tutte le vicissitudini, i drammi, le tragedie, le miserie, la morte della condizione umana, viene riconosciuto, è tuo figlio, è tuo figlio. Lo diceva Gesù nel Vangelo di ieri, non so se vi è capitato di andare a messa o di leggere il Vangelo di ieri: il paraclito mi rende testimonianza, lo spirito mi rende testimonianza, lo spirito rende testimonianza. È la Anna che dice a Toby, che ancora è cieco: è tuo figlio, torna tuo figlio. E Raffaele adesso dice a Tobia, prima di avvicinarsi al padre: io so che i suoi occhi si apriranno. Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi, il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi, e così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce. Vedete, l'angelo si rivolge a Tobia in termini così precisi che dimostrano una certezza incrollabile. La gloria di Dio nella storia umana. Tobi, il padre, vedrà la luce. La luce. Ci siamo. Notate bene, vedrà la luce, ma vedere la luce per Tobi significa riconoscere Tobia come il figlio che corrisponde al suo compiacimento, che si presenta sposo della umanità della vita. E Anna corse avanti, si gettò al collo del figlio dicendogli: ti rivedo figlio, ora posso morire. Anna corre, può permetterselo, perché benché dicesse ho perso la luce dei miei occhi, ci vede benissimo. E la sua visione, vedete, è così lucida che ormai splende anche là dove qualunque ombra di morte possa annunciarsi. Dice: adesso posso morire perché ti vedo. Adesso posso morire. E piange sempre. È un'immagine sacramentale di quella effusione dello Spirito Santo a cui accennavo poco fa. Ricordate come ne parla San Paolo in Lettera ai Romani: gemiti imperscrutabili, il pianto che irrora la creazione, sospiro, il gemito, l'eco misteriosissima di quella profondità che è il soffio del Dio vivente nella sua eterna volontà d'amore. e dunque pianse, e Toby si alzò, ecco il padre, e incespicando uscì dalla porta del cortile, cieco, traballa, è abituato a camminare solo se qualcuno lo porta tenendolo per mano, e Toby gli andò incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: coraggio padre. Spalmò il farmaco che operò come un morso, poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi. Toby gli si buttò al collo e pianse dicendo: ti vedo figlio, luce dei miei occhi. Toby incoraggia, Tobia volevo dire, incoraggia il padre, ecco, e adesso Toby vede, ti vedo figlio, luce dei miei occhi. Notate che l'espressione usata qui, compariva già precedentemente, è quella stessa che nel Vangelo secondo Luca leggiamo nella famosa parabola del padre e i due figli, e quando il figlio che se n'è andato di casa ritorna, il padre gli corre incontro, gli si getta al collo e piange. In greco è la stessa espressione che adesso abbiamo appena incontrato. Qui, dopo che Tobia l'ha incoraggiato, ed ecco l'intervento che fa uso del fiele che vale come medicina, Toby gli si buttò al collo e pianse dicendo, rileggo, ti vedo figlio, luce dei miei occhi, e aggiunse: benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi, benedetto il suo grande nome su di noi, benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito ma poi ha avuto pietà, ed ecco ora io contemplo mio figlio Tobia. La guarigione per Toby fa tutt'uno con questa sovrabbondante effusione di benedizioni. È il mistero di Dio che si rivela così, e che si rivela laddove Toby adesso è in grado di riconoscere in ogni esperienza della disgrazia umana il volto di suo figlio. Il volto di suo figlio. Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi. Benedetto sia Dio. Egli mi ha colpito, leggevo il versetto 14, ma poi ha avuto pietà, ed ecco ora io contemplo mio figlio. Vedete, per il padre non c'è più come dire segnale di quella ribellione, di quella ostilità, di quella perversione, di quella ingiustizia che abbruttisce il volto della creatura umana, che non sia ormai visto da lui come una trasparenza del volto di suo figlio. Vede suo figlio in ogni disgrazia umana. Mi ha colpito, ma poi ha avuto pietà, ed ecco io contemplo mio figlio Tobia. E allora proseguiamo, nel 115, Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con quanta voce aveva. Poi Tobia informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro che aveva riportato, di Sara, figlia di Raguele, che aveva preso in moglie, che stava venendo e che si trovava ormai vicina. Alle porte di Ninive, Ecco, adesso Tobia parla di quello che è successo, i fatti, gli incontri e ciò che è sintesi di tutto lo sposalizio con Sara, tutte le notizie che vengono dal mondo, tutte le voci che passano attraverso i rumori della vicenda umana, e i tempi, le sequenze, le alternanze, le pesanti e penose ripetitività della storia umana. E ecco, Tobia ne parla con suo padre. Alle porte di Ninive ormai è giunto il corteo e la sposa si presenta. E quindi versetto 16. Tobia a questo punto uscì verso la porta di Ninive, incontrò la sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. E quando la gente di Ninive lo vide passare e camminare con tutto il vigore di un tempo senza che alcuno lo conducesse per mano, fu preso da meraviglia, stupore generale, perché gli occhi del padre si sono aperti sulla scena del mondo. Sono aperti. Occhi che vedono? Occhi che vedono il figlio! Nel corteo che viene raccogliendo lungo il percorso tutte le componenti, tutte le manifestazioni e tutti i dolori e i fallimenti della storia umana. E sono meravigliati. E Tobi proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Tobi si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse. Sì, benvenuta figlia, benedetto sia il tuo Dio perché ti ha condotta da noi figlia, benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia, benedetta tu figlia, entra nella casa che è tua in buona salute, benedizione e gioia, entra figlia. In quel giorno ci fu una grande festa per tutti i giudei di Ninive e Achicar e Nadab, suoi cugini, vennero a congratularsi con Tobi e si festeggiarono le nozze di Tobia con gioia per 7 giorni. Vedete, la casa di Tobi è il luogo della grande festa. Una scena che, in base a un richiamo che già vi suggerivo poco fa, trova riscontro nella famosa parabola del Vangelo secondo Luca, laddove il figlio torna a casa, una grande festa. Quella festa ha la rilevanza di una celebrazione nuziale. Era morto ed è tornato in vita. Ricordate come il padre si rivolge all'altro figlio: tuo fratello era morto, è tornato in vita. C'è di mezzo un evento pasquale, un evento redentivo, un evento nuziale che implica il viaggio compiuto per intero nella discesa, nella risalita, nella morte, nella resurrezione. Era morto, è tornato in vita, è la festa. Grande festa, vedete che c'è una partecipazione corale, tutti i giudei di Ninive, in prospettiva, tutta la città, sono presenti anche i nipoti, i cugini, che sono passati a modo loro, e sappiamo per altra via, attraverso molteplici disavventure. Approfittiamo ancora di un momento, ce la fate ancora un po', perché così diamo uno sguardo già alla terza parte del nostro racconto, capitoli da 12 a 14, è la terza parte, la seconda parte è quella di cui siamo occupati, costituisce il corpo dell'intera narrazione, ma adesso non possiamo trascurare le pagine che seguono. Quando, capitolo 12, si pone la necessità di fornire una ricompensa. Si tratta di premiare il compagno istruttore di Tobia nel corso del viaggio. Bisogna compensarlo. E adesso vedete, abbiamo a che fare con la rivelazione di Raffaele. E la rivelazione che riguarda è esattamente la presenza di quel compagno che è la figura rivelativa del disegno provvidenziale che si svolge nel corso della storia umana. È il mistero di Dio che si rivela, è Lui, il Dio vivente, che è il vero accompagnatore. È così che la gloria di Dio affiora dal di dentro della nostra vicenda umana. Ed ecco, quello che succede. Quando furono terminate le feste nuziali, Tobbi chiamò il figlio Tobia e gli disse: figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e ad aggiungere qualcosa d'altro alla somma pattuita. Gli disse Tobia: padre, quanto potrò dargli come salario? Anche se gli lasciassi la metà dei beni che egli ha portati con me, io non ci perderei metà. Egli mi ha condotto sano e salvo, mi ha guarito la moglie, è andato a prendere per me il denaro, infine ha guarito te. Quanto posso ancora dargli come salario? Dunque, non si discute, merita un premio quanto mai ingente, testimonianza di una gratitudine che tiene conto di un valore che supera le misure salariali, comunque le si potesse computare. E dunque, cosa potrei dargli ancora come salario? E Tobbi rispose: è giusto che egli riceva la metà di tutti i beni che ha riportati. Benissimo. Fece dunque venire l'angelo e gli disse: prendi come tuo salario la metà di tutti i beni che tu hai portati e vai in pace. 5 versetti fino a qui. Vedete, adesso ci siamo giunti proprio sulla soglia quella rivelazione che abbiamo intuito in tanti modi, che adesso viene esplicitata. È il mistero di Dio, è la provvidenza gloriosa mediante la quale l'intenzione di Dio si realizza nella storia umana. Tenete presente il valore emblematico dei nomi che nel racconto sono attribuiti ai personaggi che conosciamo bene. Azaria, il Signore aiuta. Tobia, il Signore è buono. Vedete che il nome di Tobia è non solo il titolo del nostro libro, è il titolo che può introdurre e accompagnare lo svolgimento di tutto il racconto, ma è proprio la definizione del mistero di cui noi siamo spettatori, nel quale siamo coinvolti. Il Signore è top, il Signore è buono, è il mistero di Dio. Mi aiuto, che è mirato esattamente rivelare e dimostrare con inconfondibile puntualità la sua provvidenza misericordiosa. Il Signore è buono. E allora adesso vedete l'angelo che è stato convocato nel versetto 5, si fa avanti lui e assume lui un ruolo didattico che serve a chiarire come stanno realmente le cose. E allora Raffaele li chiamò, è stato convocato lui per essere liquidato e adesso è lui che li chiama. È lui che li convoca ed è lui che spiega qual è il segreto di cui devono rendersi conto. Vedete come leggiamo qua, versetto 6. Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte, cryptos dice in greco, in segreto, in disparte. E disse loro, ecco, disse loro: benedite Dio, benedite Dio. Vedete che adesso tutto quello che segue ha a che fare con questo richiamo, con questo insegnamento, con questo compito, per così dire, anzi con questa missione che l'angelo affida a Tobia, a Tobia e a tutti coloro che hanno a che fare con le proprie vicende e le altre vicende e le vicende comuni nello svolgimento della storia umana. Benedite Dio! Vedete che qui la prospettiva è ribaltata. Non sono loro che sono in grado di fornire una ricompensa a lui, ma è lui che spiega loro che il compito loro affidato è quello di benedire Dio. E questa benedizione, che qui adesso già è stata esplicitata in tanti modi, che qui viene ribadita adesso in maniera molto perentoria da Raffaele, viene orientata in due direzioni fondamentali. Occupiamoci ancora di questo rapidamente e poi ci fermiamo. Due direzioni fondamentali. Perché l'angelo dice così: guardate, benedite Dio, e aggiunge, e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Attenzione a questo verbo proclamare, che in qualche momento è detto, è tradotto con il verbo usato in greco, insomma, è tradotto con ringraziare, altre volte con manifestare, rendere grazie, un verbo che ha tutto un retroterra biblico estremamente interessante. Possiamo adesso, per quanto ci riguarda, cogliere qui una indicazione che ha una rilevanza propriamente eucaristica. Ecco, benedite Dio in primo luogo per l'angelo che spiega le cose ai nostri personaggi, significa imparare a ringraziare. Imparare a ringraziare perché le opere di Dio sono rivelazione continua di una inesauribile attenzione ed amore per tutte le creature viventi, il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. E vedete, qui questo ringraziamento acquista una rilevanza pubblica. Benedite Dio davanti a tutti i viventi, dunque una prima risposta a quell'interrogativo che avevamo colto fin dall'inizio della nostra lettura: ma che ci stanno a fare i credenti nel mondo, in giro per il mondo, dispersi in questa maniera, esuli e deportati, sottoposti a situazioni di disagio, con tutte le amarezze di cui ci siamo resi conto? Beh, l'angelo dice: guarda, benedite Dio, e questo significa ringraziate Dio sempre e dappertutto, davanti a tutti i viventi, una responsabilità pubblica. Sulla scena del mondo voi ci state per questo, per ringraziare Dio. E vedete, qui insisto, fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio come è giusto e non trascurate di ringraziarlo, è sempre il nostro verbo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare, sempre il nostro verbo, le opere di Dio. Fate ciò che è bene, non vi colpirà alcun male. Fatto sta che adesso, proseguendo nella lettura delle parole che l'angelo rivolge ai nostri personaggi, man mano si viene delineando un'altra indicazione che serve a esplicitare quella raccomandazione fondamentale. Benedite Dio. E benedire Dio in primo luogo significa ringraziarlo sulla scena del mondo, davanti a tutti i viventi. È compito primario, responsabilità fondamentale, è un vero e proprio impegno missionario. Primo luogo. Ma in secondo luogo, vedete, leggo e poi vedremo di intenderci adeguatamente. Dal versetto 8 dice: buona cosa è la preghiera con il digiuno e l'elemosina. Parlavamo dell'elemosina a suo tempo, ritorna qui, non casualmente. l'elemosina con la giustizia. Meglio il poco con giustizia che la ricchezza con ingiustizia. Meglio è praticare l'elemosina, di nuovo, che mettere da parte oro. L'elemosina ancora salva dalla morte, purifica da ogni peccato. Coloro che fanno elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici della propria vita. Io vi voglio manifestare tutta la verità, senza nulla nascondervi. Vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del re, mentre è cosa gloriosa rivelare le opere di Dio. Sappiate dunque, attenzione, sappiate dunque che quando tu e Sara eravate in preghiera, ricordate, e i due chiedevano di morire, condizioni diverse, personaggi così eterogenei, eppure accomunati da questa esperienza di disfatta, ritenuta irreparabile, e quindi la preghiera di persone comunque aperta alla relazione con il mistero di Dio per ottenere la morte, preghiera sbagliata. E quando voi eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore, così anche quando tu seppellivi i morti, quando poi tu non hai esitato ad alzarti ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a curare la sepoltura di quel morto, conosciamo il fatto, allora io sono stato inviato per provare la tua fede, ma Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire te e Sara tua nuora. Io sono Raffaele, che adesso si presenta, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della maestà del Signore. Attenzione, io sono Raffaele, dice, uno dei sette, gli angeli cosiddetti nella tradizione giudaica, gli angeli della faccia o del volto, gli angeli che compaiono davanti a loro, sono gli angeli intercessori, sono i sette che raccolgono tutte le informazioni provenienti dalla storia umana. Sono angeli incaricati di mantenere il contatto con tutti gli eventi e tutti i popoli della terra, e ci sono i sette che compaiono davanti al volto, sono coloro che riferiscono, intercedono. Notate qui il termine, nel versetto 12, tradotto con attestato. Questo è un termine tecnico, mnemosinon dice in greco, il memoriale, qualche volta viene tradotto così, che ha direttamente a che fare con l'elemosina. L'elemosina nel senso di quel modo di affrontare e gestire le relazioni alla pari, nel senso che noi siamo bisognosi di accoglienza come altri hanno bisogno di accoglienza presso di noi, l'elemosina, ne parlavamo a suo tempo, e qui vedete l'elemosina si evolve fino a configurarsi come intercessione universale davanti a Dio, come far memoria di tutto e di tutti davanti a Dio. Per questo siamo dispersi nel mondo, dice l'angelo, spiega l'angelo a Dio, per questo siete dispersi nel mondo, perché nella relazione con tutto ciò che avviene voi vi carichiate di una responsabilità che si esprime come intercessione davanti a Dio. Vedete, in primo luogo benedire Dio significa ringraziare Lui sulla scena del mondo. In secondo luogo benedire Dio significa fare memoria di tutto quello che avviene al mondo davanti a Lui. Ecco, è la benedizione, è un circuito completo. Ringraziare Dio davanti ai viventi, farsi carico nella memoria, è una memoria attiva, una memoria elemosinante nel senso profondo dell'espressione, come ben sappiamo, è un'elemosina condividente, è un'elemosina comunicante, è un'elemosina, è un'intercessione responsabilizzata, è un'intercessione che di tutto si rende responsabile alla presenza del Santo, il Dio vivente. Questo benedite Dio. Vedete, questo termine mnemosino ritorna altrove, passando dall'ebraico al greco nell'Antico Testamento, poi nel Nuovo Testamento. La intercessione è uno dei compiti fondamentali del popolo di Israele rispetto agli altri popoli. E poi ci sono gli angeli della faccia, gli angeli che condividono con il popolo dei credenti questa responsabilità di intercessione universale. E qui l'angelo Raffaele dice a Tobi: vedi che per questo sei stato provato, sei stato messo in difficoltà, per renderti conto che là dove hai affrontato quegli inciampi ti hanno messo così pesantemente a disagio, ti hanno compromesso l'esistenza, ti hanno complicato la vita, sei diventato cieco. Tu hai trovato le medicine che guariscono. Tu hai trovato le medicine che guariscono. È il versetto 14 che leggevo poco fa. Io sono stato inviato per provare te, e Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire te. Per guarire te. E Sara, tua madre, tu sei stato guarito là dove sei stato provato. E quelle prove che, vedete, sono diventate l'occasione propizia per ritrovarti inserito in quell'unica grande vicenda dove tutte le prove che affliggono la condizione umana interferiscono con il tuo vissuto, e tu, ecco, benedici Dio, ne fai memoria presso Dio. A questo punto bisogna che ci fermiamo. Furono riempiti di terrore i due, e si prostrarono con la faccia a terra ed ebbero una grande paura. Ma l'angelo disse loro: non temete, la pace sia con voi. Benedite Dio, ecco il punto che viene ulteriormente ribadito. Per tutti i secoli, quando ero con voi, io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per volontà di Dio, e Lui dovete benedire, sempre a Lui cantate inni. Questa è la volontà di Dio. A Lui rivolgete la vostra benedizione. A voi sembrava di vedermi mangiare, ma io non mangiavo nulla. Ciò che vedevate era solo apparenza. Vedete, questo per dire che la volontà di Dio che si rivela nella inesauribile fecondità della sua volontà d'amore è mossa da un'intenzione buona, quella volontà di Dio, che non ruba niente alla terra. Per questo l'angelo non mangiava, non ruba niente. Ciò che vedevate era solo apparenza. Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Io ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute, e salì in alto. Essi si rialzarono, ma non poterono più vederlo. Allora andavano benedicendo e celebrando Dio, e ringraziavano per queste grandi opere, perché era loro apparso l'angelo di Dio. Vedete, tra cielo e terra oramai è instaurato questo rapporto di comunione indissolubile, e qui si inserisce il cantico che adesso non leggiamo. Arriverà un momento in cui potremo fermare l'attenzione ancora su queste ultimissime pagine. È uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento, il cantico di Tobia, nel capitolo 13. Tra cielo e terra, ecco. E il cielo che si spalanca e la terra che è abilitata a offrire come risposta il proprio cantico di benedizione. Vorrei che non ci confondessimo le idee, un cantico di benedizione c'è voluta per noi la lettura dei 12 capitoli di Metodia. Un cantico di benedizione non vuol dire esercizio di arte canora, vuol dire la fatica di stare al mondo senza sottrarsi a nessuna contraddizione e senza dimenticarsi di nessuno. Allora fermiamoci qua. Ecco.
Thank you.